Eccoci adesso con la seconda parte del nostro giornale, con le note regionali e locali. In Sicilia, per pagare i vitalizi degli ex deputati regionali, l'Assemblea sborsa ogni mese 1,5 milioni di euro, pari a oltre 18 milioni all'anno. L'assegno viene erogato a 314 tra ex parlamentari e loro familiari. Si tratta dei politici che hanno maturato il diritto al vitalizio prima dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento sul trattamento economico approvato dal Consiglio di Presidenza dell'ARS nel febbraio del 2012. Il vitalizio infatti è stato abolito dal 1 gennaio del 2012. Gli onorevoli che percepiscono il vitalizio sono in totale 195. L'assegno di reversibilità a seguito della morte dell'ex parlamentare invece viene incassato da 119 familiari, tra cui 7 figli di ex deputati che continuano a ricevere il vitalizio del genitore in quanto rientrano tra le cosiddette categorie protette previste per legge. Per la prima volta l'elenco dei beneficiari del vitalizio, compresi gli assegni di reversibilità, è aggiornato al 1 gennaio del 2015. Sono stati pubblicati nel sito dell'Assemblea regionale siciliana. L'ARS pubblica i nomi dei beneficiari, il numero di legislature fatte e la spesa complessiva mensile, mentre non viene evidenziato l'importo assegnato a ogni singolo ex deputato. Gli assegni tuttavia vanno da 3.000 a 10.000 euro al mese. Gli ex parlamentari che percepiscono l'assegno calcolato con il retributivo sono 180 per una spesa mensile di 902,3 mila euro al mese. L'assegno vitalizio di reversibilità viene erogato a 117 familiari, tra cui 7 figli per un totale di 522,25 mila euro al mese. 15 ex deputati ricevono invece pensioni dirette erogate col sistema pro rata, un mix tra retributivo e contributivo. Si tratta degli ultimi pensionati ex deputati che hanno ricoperto la carica tra la 12ª e la 16ª legislatura. L'ultimo pensionato è Pippo Gianni, che ha lasciato l'ARS lo scorso ottobre dopo la ripetizione del voto delle regionali nelle sole sezioni di Pachino e Rosolini. L'emergenza rifiuti in Sicilia è stato l'argomento trattato nel corso di un vertice svoltosi a Palermo nei locali dell'assessorato regionale all'energia e rifiuti della regione siciliana, un incontro richiesto dai sindaci dell'ANCI Sicilia, al quale hanno preso parte i rappresentanti delle confederazioni sindacali per discutere della situazione relativa al sistema integrato dei rifiuti e affrontare le difficoltà applicative relative all'attuazione della legge regionale 9 del 2010. Durante il vertice si è parlato della necessità di rivedere o attualizzandolo il piano regionale di gestione dei rifiuti e delle criticità che riguardano la legge 9 del 2010. I sindacati assieme all'ANCI hanno chiesto il blocco delle gare relative agli ARO, ambiti di raccolta ottimale, che intervengono solo su spazzamento, raccolta e trasporto in discarica, perché si corre il serio rischio di implementare ulteriormente il numero dei lavoratori. Riteniamo, ha affermato il presidente dell'ANCI Sicilia, che vi siano le condizioni per poter avviare un percorso di collaborazione istituzionale che consente di puntare sull'efficienza per poter salvaguardare il livello occupazionale senza dover incidere eccessivamente sui cittadini attraverso le imposte locali, e cioè la Tari. Un nuovo presidente della Commissione Lavori Pubblici della Regione Siciliana. Si tratta del professor Giovanni Fiandaca. Della nuova commissione deliberata oltre a Fiandaca ne fanno parte l'architetto Maurizio Carta, il geologo Alessio D'Urso, l'avvocato Salvatore Vittorio Fiore e l'ingegnere Gian Domenico Lopizzo. A guidare i lavori è però un dirigente interno alla Regione. Si tratta di Fulvio Bellomo, che non percepisce gettoni extra. Firmato il decreto che riconosce la IGP Sicilia dell'olio extravergine di oliva, l'olio della prossima campagna potrà quindi fregiarsi della denominazione Sicilia se si seguono le regole dettate dal disciplinare di produzione, regole decise prima dell'intera filiera produttiva e oggi approvate dal Ministero. La protezione provvisoria diventerà definitiva con la pubblicazione in gazzetta della Unione Europea. L'indicazione in Sicilia, in etichetta, garantirà il consumatore sulle origini certa dell'olio extravergine di oliva e sulle principali caratteristiche qualitative controllate. ad esprimere tutta la sua soddisfazione Maurizio Lunetta, presidente del comitato promotore dell'Olio IGP Sicilia. Sono particolarmente soddisfatto, afferma Lunetta, per questo prestigioso riconoscimento che riguarda una delle produzioni più importanti della Sicilia e l'alimento principe della dieta mediterranea. Un risultato che corona un lungo e difficile lavoro, per il quale ringrazio tutti coloro che insieme al comitato promotore si sono impegnati. Questa nuova IGP, conclude il presidente Lunetta, è anche il riconoscimento del grande valore delle nostre produzioni e rappresenta un altro importante passo nel percorso di valorizzazione e identificazione dei nostri prodotti agricoli e agroalimentari. Vertice in prefettura a Siracusa per la problematica relativa al ponte di Cassibile. Dopo un lungo dibattito tra Soprintendenza e Beni Culturali, ANAS, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto, il sindaco di Avola, Luca Cannata, e un rappresentante del comune capoluogo, si è stabilito che sarà consolidato e ristrutturato nell'ambito di un progetto più ampio che verrà incontro anche alle esigenze idrauliche espresse dai tecnici del Genio Civile. Realisticamente, commenta Cannata, al termine dell'incontro, i lavori inizieranno a metà marzo e in estate dovremmo assistere a un'apertura con prescrizioni. Dobbiamo aspettare solo i tempi tecnici, ma l'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze della cittadinanza e trovare la soluzione migliore per andare incontro a tutte le esigenze. Dal prossimo 13 giugno i treni per il continente si fermeranno a Messina, da lì i passeggeri si imbarcheranno sui mezzi di metromare e sbarcheranno a Villa San Giovanni, dove saliranno sui treni per il nord. Stesso sistema per chi arriva dal nord, in questo caso i convogli avranno come terminale Villa San Giovanni. La decisione delle Ferrovie dello Stato è stata confermata dal management delle Ferrovie dello Stato durante il confronto ieri a Roma con i sindacati. In sostanza, prima c'erano 14 treni che collegavano la Sicilia con il continente, con il tempo sono stati ridotti a 5, 3 diurni e 2 notturni. Ora dal prossimo giugno niente treni di giorno, ne resterà solo uno di notte e 2 traghetti delle ferrovie attualmente in servizio sullo stretto, ce ne sarà soltanto uno. Quindi tir, pullman, auto eccetera si imbarcheranno sui traghetti privati a tre mestieri. Il presidente Crocetta ha subito spedito una nota di protesta al ministro dei trasporti Maurizio Lupi per sottolineare come in questo modo si interrompa la continuità territoriale della Sicilia con il resto del paese. Non è pensabile che si valuti il problema soltanto in termini economici, perché i siciliani hanno diritto di poter usare i treni per salire in continente senza dover sbarcare portandosi dietro le valigie. Sarebbe un'immagine desolante, persino pietosa, della Sicilia. Questa terra per sopravvivere deve fare turismo. E come potrebbe farlo se per arrivare in Sicilia e ripartire le aziende dello Stato pongono ostacoli praticamente insormontabili? Da Salerno in su gli italiani si muovono con i treni veloci, da Salerno in giù c'è un'Italia che procede al rallentatore. Parliamo adesso del delitto Loris. Veronica ha agito da lucida assassina. Veronica Panarello ha una capacità elaborativa di una pronta strategia manipolatoria ed una insospettabile tenuta psicologica che supportano il giudizio di elevatissima capacità criminale. Lo scrive al Tribunale del Riesame nelle motivazioni sulla conferma dell'arresto della donna per l'omicidio del figlio. Con agghiacciante indifferenza si legge agito da lucidissima assassina, manifestando una pronta reazione al delitto di cui si è resa responsabile con la volontà di organizzare l'apparente rapimento del figlio Loris. Veronica Panarello, si legge ancora, ha tenuto una sconcertante gracilità nell'ordine la simulazione di un rapimento a scopo sessuale, una impressionante determinazione nel liberarsi del cadavere del figlio, scaraventandolo nel canalone per lucidamente occultare le prove del crimine. Siracusa, avvelenati la scorsa notte ad opera di ignoti una decina di cani nella zona di Serramendola, un gesto che ha letteralmente lasciato sgomenti i volontari e le volontarie dell'OIPA, che proprio nel terreno dove insisteva il ricovero dei cani svolgevano la loro attività di servizio. Presidente della circoscrizione Neapolis Giuseppe Culotti, sotto il cui ambito rientra la zona della Mattanza, ha già preparato una querela contro ignoti che presenterà alla Procura della Repubblica di Siracusa. Ieri pomeriggio ad Avola, incontrata a Puzzi, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato un 22enne, lo giudice Francesco Avolese con precedenti di polizia per reati contro la persona e del patrimonio e Scala Giuseppe Avolese, anche lui di 24 anni, con precedenti di polizia reati contro il patrimonio. I carabinieri impiegati in un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio hanno notato nei pressi di un magazzino in disuso un'Ape 50 con a bordo una recinzione metallica. Alla vista dei militari operanti, i due giovani hanno tentato la fuga venendo prontamente bloccati. Gli stessi avevano divelto e caricato su un cassone del mezzo circa 3 metri di recinzione in ferro oltre ad altro materiale ferroso. Il mezzo, sprovvisto di targa, è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Agenti del commissariato di PS di Avola, in servizio di controllo del territorio, hanno arrestato Barbarino Paolo, 38 anni, di Avola, già noto alle forze di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti, a seguito di attenta attività di indagine, effettuavano una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'arrestato che consentiva di sequestrare sostanza stupefacente, tra cui hashish, marijuana e cocaina, per un totale di 7 grammi già confezionati in varie dosi. L'arrestato, dopo le incombenze di rito, è stato condotto in carcere. Nella stessa giornata, agenti del commissariato hanno arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari di noto Massimiliano, 35 anni, di Avola. A Pachino, agente del locale commissariato, a seguito di un predisposto servizio di controllo del territorio voluto dal questore di Siracusa e coordinato dal dirigente del commissariato, hanno effettuato, unitamente al personale dei carabinieri della Guardia di Finanza e con l'ausilio di unità cinofile antidroga e antiesplosivo, attenti controlli nelle aree più degradate della città, teatro di recenti episodi delittuosi. Il servizio, svolto da 10 pattuglie delle forze di polizia, ha consentito di passare al setaccio il territorio pachinese, con vigilanze continue, soste e posti di controllo nelle aree più a rischio. I controlli hanno consentito l'identificazione di molte persone ed il monitoraggio di soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale. Tra queste, uno è stato deferito all'autorità giudiziaria. Si tratta di SS, le sue iniziali, pachinese di 36 anni, per minaccia pubblico ufficiale, in quanto, mostrandosi insofferente ai controlli di polizia, iniziava ad inveire contro gli operatori di polizia, minacciandoli ed oltraggiandoli. Dalla questura a Retusea, un importante avviso agli utenti detentori di armi. Si porta infatti a conoscenza di questi che, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 29 settembre 2013, numero 121, tutti i detentori di armi dovranno presentare entro il 4 maggio 2015 la certificazione medica una tantum attestante il possesso dei requisiti psicologici previsti dalla norma, salvo che non lo abbiano già prodotto nei 6 anni antecedente la data di entrata in vigore della citata disposizione. Tale certificazione medica deve essere rilasciata nel rispetto della normativa vigente. La mancata presentazione di detta certificazione, dopo le formalità di legge, comporterà il ritiro in via cautelare delle armi e contestualmente sarà avviato l'iter per l'adozione del divieto di detenzione di armi. La certificazione di qui sopra potrà essere presentata esente da bollo all'ufficio competente presso il quale sono state denunciate le armi detenute, alla questura, ai commissariati di PS e ai comandi dell'Arma Carabinieri. E i carabinieri della compagnia di Ragusa hanno denunciato per il reato di ricettazione in stato di libertà al Tribunale per i minori di Catania un minore di Rosolini. L'operazione, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comandante provinciale dell'Arma. Nella tarda serata, i militari dell'Arma hanno notato un veicolo sospetto con a bordo 4 persone che, accortisi della loro presenza, hanno abbandonato di corsa il veicolo tentando la fuga per le vie limitrofe. Uno di loro, il minorenne rosolinese, non facendo in tempo ad abbandonare il mezzo, è stato bloccato, mentre gli altri tre, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a dileguarsi. Il furgone rubato è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri per individuare gli altri occupanti datesi alla fuga e per accertarne le effettive motivazioni della loro presenza in quel luogo. La diocesi di Noto, in collaborazione con i consultori familiari di ispirazione cristiana di Modica e di Pachino, ha organizzato 3 appuntamenti con la bioetica. La tematica affrontata da teoria gender, quali ricadute su libertà, famiglia, educazione. Il relatore di questi incontri sarà l'avvocato Gianfranco Amato, presidente nazionale dell'organizzazione Giuristi per la Vita, impegnato attivamente nell'ambito della bioetica. Il moderatore sarà il professor sacerdote Antonino Stefano Modica, direttore del Comitato Scientifico di Bioetica della Diocesi di Noto. I 3 incontri si svolgeranno con il seguente calendario. Venerdì 13 febbraio alle ore 9, aggiornamento del clero presso la Casa del Clero a Noto. Alle ore 19, incontro con i laici presso la Casa Sara Calvano, in contrada Piana del Bosco ad Avola. E poi sabato 14 alle ore 9, incontro con gli alunni delle scuole superiori presso il Palmento di Rudenia a Pachino e alle ore 17.30 l'incontro con i giuristi, psicologi, assistenti sociali, docenti ed operatori pastorali presso l'Aula Magna del Seminario Vescovile di Noto. Infine domenica 15 alle ore 19, incontro con i laici presso il Salone della Parrocchia Sacro Cuore a Modica. Bene, si conclude così il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a quanti ci hanno ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.